Buonasera e bentrovati, un altro appuntamento, quello del venerdì, in cammino, ci siamo sulle strade del Sinodo. Oggi, come i venerdì che abbiamo vissuto nelle scorse settimane, andiamo a vedere i sinodi che sono già iniziati nelle diocesi italiane prima dell'indizione ufficiale del cammino sinodale italiano. E oggi andiamo a Padova, nella diocesi di Padova, e racconteremo questa esperienza con Roberta Roccelli. Bentrovata, Roberta.
Buonasera.
Grazie per essere qui con noi, membro della segreteria del Sinodo e anche direttrice generale del Festival Biblico, una grande manifestazione delle chiese venete, quindi poi magari ci faremo anche una puntata ad hoc. E poi, collegato da Padova, il vescovo di Padova, eccolo qua, Monsignor Claudio Cipolla, ben trovato.
Buonasera.
Buonasera, buonasera. Allora, eccellenza, partiamo da una frase con cui ci siamo lasciati ieri sera per introdurre la puntata di oggi e, guarda caso, abbiamo preso una sua frase proprio del 16 maggio del 2021, giorno in cui lei ha indetto il sinodo della Chiesa Patavina. E la frase è questa: camminare insieme è per me speranza e preghiera. Ce la spiega?
Sì, avevo intenzione di suggerire uno sguardo positivo, nel senso che ci attendono cose belle, come se dovessimo attendere con tutto noi stessi un evento, una situazione, una persona, un viaggio che ci aspetta. E quindi è speranza, perché si apre a qualcosa di inedito che noi non conosciamo già, e per il quale però ci predisponiamo con il cuore così disponibile alle scoperte, alle sorprese, appunto a ciò che non si aspetta ancora, non è in grado di aspettarsi. È una cosa bella.
Ma posso dire che lei è stato coraggioso, perché far partire un sinodo in piena pandemia, senza sapere quali sarebbero stati gli sviluppi non solo della pandemia, ma proprio anche di un cammino sinodale così complesso. Arrivavate già da un'esperienza sinodale rispetto a una consultazione con i giovani. Chi le ha data insomma, la spinta, la forza di far partire quest'altro cammino, prima di quello ufficiale italiano?
La pandemia. Ecco. Nel senso che la pandemia ha messo in evidenza che quelle preoccupazioni, quelle note che già avevamo individuato, che ci portavano a pensare alla necessità di uno sguardo verso il futuro, la pandemia ha accentuato tutte le nostre preoccupazioni. La sensazione che la gente si stesse allontanando, che la fede andasse ripensata, che ci fosse bisogno di una presenza diversa della Chiesa in mezzo ai giovani, in mezzo ai poveri, in mezzo alle famiglie. Ecco, questa preoccupazione è stata accentuata dal Sinodo. Tutto si è evidenziato come nuova provocazione. È emersa la necessità di una Chiesa diversa da quella che noi abbiamo sperimentato in decenni passati.
Quindi un ascolto di quello che stava accadendo in pieno stile sinodale, Roberta, mi verrebbe da dire. Ma come si organizza un sinodo? Come l'avete pensato voi? È complicato, voi avete anche una diocesi molto estesa che va dalla pianura all'altopiano di Asiago, quindi è veramente anche difficile tenere le fila della storia.
È complicato per quello che dici, cioè per l'estensione e la diversità del territorio nella diocesi di Padova, ma è complicato per il tempo che stiamo vivendo. Cioè, comunque, come diceva il nostro vescovo Claudio, non è facile capire dove siamo finiti, come stiamo. E quindi era necessario allestire un percorso di ascolto in questo primo anno di preparazione, dal 16 maggio al 5 giugno 2022, quando lì il sinodo verrà aperto e poi celebrato. Era appunto necessario ascoltare. Quindi farlo proprio fisicamente. Per questo abbiamo inaugurato un percorso di preparazione di alcuni facilitatori che condurranno quelli che abbiamo chiamato spazi di dialogo, cioè degli spazi fisici in cui piccoli gruppi da una decina, dozzina di persone si troveranno nell'ambito parrocchiale, ma anche negli ambiti economici o spontaneamente, e lì lavoreranno su alcune questioni che hanno a che fare con i punti di rottura e germogli, cioè cose che mi danno noia e che non vorrei più, e cose invece alle quali mi appiglio di questo tempo, in ordine alla vita personale, alla ricerca spirituale, a come vivo nella società e alla vita parrocchiale, per avere una visione di Chiesa.
Hai detto la parola facilitatori. Mi verrebbe da dire che se c'è bisogno di facilitatori, questo è certamente un percorso difficile da fare. Noi abbiamo incontrato tre di questi facilitatori della diocesi di Padova e il nostro Mauro Gottardo ce l'ha raccontati così. Vediamo.
Mm. ho avuto la grazia e la fortuna di partecipare al Sinodo dei Giovani. È stata un'esperienza forte, importante, ha lasciato la ricchezza che è possibile mettersi in cammino come Chiesa, ascoltando la voce dello Spirito. E ha lasciato anche uno slancio, di cui adesso facciamo tesoro. Uno slancio che ci porta a camminare e riprendere questo cammino in modo più ampio col Sinodo diocesano. E non solo, penso abbia lasciato anche un capitale di metodo, di strumenti. Ad esempio, un'attenzione importante già sperimentata nel Sinodo dei Giovani e confermata adesso col Sinodo diocesano è la formazione di chi conduce gli spazi di dialogo, i facilitatori. E gli permette di vedere lo sguardo con uno sguardo più ampio quello che sta accadendo come Chiesa.
Quando è stato indetto il Sinodo diocesano, la prima attività del Consiglio Pastorale è stata quella di farsi dell'autoformazione sul Sinodo, su che cos'è un Sinodo e quali sono gli obiettivi, quali sono i possibili risultati di un percorso sinodale. Una volta fatto questo e capito questo, abbiamo iniziato la ricerca dei facilitatori, cercando di coinvolgere le persone appartenenti alla parrocchia direttamente, facendo una telefonata, andando a incontrare le persone. Facilitatori individuati che hanno accettato questa sfida, questo incarico. Nel caso della nostra parrocchia sono effettivamente eterogenei, quindi questo è un grande vantaggio.
La richiesta di diventare una delle facilitatrici della mia parrocchia mi è giunta un po' inaspettata ai primi di settembre, quando il mio parroco mi ha chiesto la disponibilità. Ho sentito con generosità di dirgli di sì, innanzitutto perché mi aveva cercata personalmente e questo stile mi è piaciuto, al punto che abbiamo deciso di avvicinare le persone principalmente di persona, mettendoci in gioco, e devo dire che l'esperienza sta già regalando dei germogli, soprattutto per quanto riguarda quei famosi lontani che ci viene chiesto di avvicinare. Perché questi lontani, nel momento in cui vi spieghiamo loro che questo confronto sarà ancora più ricco proprio attraverso il loro punto di vista altro ed esterno, anche critico, ma costruttivo, le persone decidono di mettersi in gioco. Ho la speranza di una Chiesa che finalmente sia in uscita, di una Chiesa che finalmente va nelle case, bussa alle porte e chiama le persone.
Vescovo Claudio, ci colpiva questa cosa di questi facilitatori che dovranno andare nelle case a bussare, chiedere. Lei ha incontrato questi ragazzi, queste persone, che cosa gli ha chiesto?
Ma a questi facilitatori ho chiesto di rendere possibile veramente la percezione di quanto dicono le persone, ascoltando in profondità la vita. Anche e soprattutto bisognerà che diventiamo esperti nel capire i silenzi, le assenze, i vuoti, perché parlano, gridano, e in questo momento, soprattutto dopo la pandemia, questa constatazione di ciò che manca ci chiama a un impegno maggiore, a una sensibilità maggiore, a percepire non soltanto i germogli, i bisbigli delle persone.
Roberta, fuori onda ci dicevi che i facilitatori sono circa 2.000 persone, che sembrano un grande numero. Come l'avete coinvolti? Immagino anche una selezione, la proposta che è stata fatta.
Un grosso aiuto è arrivato dai consigli pastorali parrocchiali. Ci sembrava opportuno coinvolgerli perché non fosse una proposta calata dall'alto, poi c'è sempre questo problema, no? La diocesi propone delle cose e le parrocchie si trovano a dover eseguire. In realtà certo, Non è così, è stata proprio una collaborazione. Quindi i consigli pastorali parrocchiali, i vicepresidenti, i parroci stessi, i membri dei consigli si sono messi all'opera per rintracciare dei facilitatori. I facilitatori non devono essere i cosiddetti migliori, anzi abbiamo chiesto che fossero persone non così occupate in parrocchia, ma vigili, lucidi, persone
non
che migliori, si pongono delle domande.
Non certamente coraggiosi, mi viene da dire.
Certamente, sì.
Perché non è facile entrare, magari beccarsi anche una porta in faccia, mi viene da dire.
No, assolutamente, anche perché il cruccio di questo tempo è proprio il coinvolgimento delle persone. I facilitatori sono un pochino spaventati di come farò a coinvolgere le persone, ad aggregarle negli spazi di dialogo, perché il tempo è confuso e di smarrimento, non sappiamo bene cosa vogliamo, cambiamo abbastanza idee rapidamente. Quindi su questo li abbiamo, come dire, tranquillizzati. Un po' come dice il Vescovo Claudio, Facciamo quello che dovrà accadere senza il bisogno di avere le quantità, i numeri o il timore di una performance. Sono 2100, potenzialmente un ascolto di 20.000 persone, se ogni spazio di dialogo avrà una decina di persone coinvolte. È un numero buono, secondo noi.
È un numero buono, eccellenza.
Beh, direi senz'altro, molto buono. Sarà molto importante anche metterci in ascolto non soltanto di quelli che accettano questo incontro, ma anche andando noi nelle condizioni di vita che non si presentano automaticamente. Faccio l'esempio degli ambienti di vita, del lavoro, dello studio, l'università, gli ospedali, il mondo giovanile, cioè in modo che andiamo noi stessi ad ascoltare come gli altri ci vedono. Cosa gli altri percepiscono di noi? Qual è il risultato della nostra parola? Come è ascoltata? E questo dialogo credo che sia molto significativo se noi stessi poi riusciamo a costituire questi gruppi dove non si sono autoformati, soprattutto gli ambienti di vita.
Lei è vescovo di Padova, se non sbaglio, da circa 6 anni, se non sbaglio, e ha già proposto un paio di sinodi. Mi viene da pensare che insomma, i suoi sacerdoti come l'hanno presa?
Beh, il primo era soprattutto motivato dal desiderio di fare questo, perché se avessimo proposto il sinodo senza averne mai fatto una piccola esperienza, credo che sarebbe stato difficile comunicare l'importanza dell'incontrarsi insieme. Per cui il sinodo che abbiamo fatto con i giovani, non sui giovani, era proprio con i giovani, ha dato la speranza, la possibilità, ha aperto la possibilità anche ai presbiteri e anche ai consigli pastorali di fare anche loro un sinodo. In questo senso è stato esemplare l'esperienza iniziale.
Tra l'altro lei ha indetto il sinodo dei giovani, anche questo prima di quello universale, comunque vabbè, questo è un fatto di cronaca.
Sì, infatti sì, è un fatto di cronaca, non commento.
Vabbè. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo ancora per raccontare il sinodo della Chiesa di Padova, già iniziato, e poi di un sinodo che parte oggi della Chiesa di Agrigento. Rimanete con noi, pochi secondi. Stiamo raccontando il sinodo, il primo sinodo del terzo millennio della Chiesa Patavina, con il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, e poi con Roberta Roccelli, membro della segreteria del sinodo. Come anticipato poco fa, apriamo una finestra sulla cronaca legata al cammino sinodale italiano. Ci colleghiamo con Agrigento, dove è con noi Don Gaetano Montana, che è responsabile del cammino sinodale diocesano. Intanto buon pomeriggio. Buonasera.
Buonasera a voi e a tutti, a quanti ci seguono.
Dove si trova? Si localizzi?
In questo momento sono nella sagrestia della cattedrale di Agrigento. Abbiamo appena finito la celebrazione di inizio sinodo.
Benissimo.
Che abbiamo fatto oggi, perché oggi è la prima festa liturgica del Beato Rosario Angelo Livatino.
Quindi insomma un momento molto sentito, e anche questo viene a farci capire come i singoli territori applicano poi il cammino sinodale. Era una festa importantissima per la Chiesa di Agrigento, il Beato Livatino, oggi la memoria liturgica, la festa, e quindi era importante partire oggi. Perché proprio in questa data? Perché Livatino e il sinodo?
Livatino per noi è la concretizzazione della santità di un laico che ha vissuto la sua vita nella testimonianza e nel martirio a causa della fede, il martire della giustizia, ucciso dalla mafia. E per noi diventa importante anche perché lui aveva un suo motto, subi tutela Dei, certo, tutto sotto la tutela di Dio, ma al di là di tutto questo ancora, per lui diceva sempre che Dio non ci chiederà se siamo credenti o credibili. È un sinodo, credo, che dovrà rendere la Chiesa credibile ancora prima che credente.
Don Gaetano, stiamo vedendo delle belle immagini della diretta di oggi pomeriggio insieme al vescovo Alessandro Damiano. C'è stato un momento di presentazione del sinodo e poi una grande celebrazione liturgica.
Sì, c'è stato un momento in cui il vescovo ha presentato un po' le linee che diventeranno anche le linee pastorali. Poi io ho presentato i primi passi che abbiamo fatto, perché io ho saputo in giugno che diventavo il responsabile, e già in estate abbiamo fatto un po' di incontri e di passi insieme. Ho presentato questo e ci siamo proiettati verso un futuro di ciò che dobbiamo fare. Don Gaetano, quello che voi state vedendo sono le immagini di un'ora fa, grosso modo.
Ecco, quindi siamo proprio sulla notizia. Don Gaetano Montana, grazie per questo collegamento dalla sacrestia, insomma, proprio per aver approntato questi mezzi tecnici proprio di fianco dove stanno avvenendo i fatti. Grazie mille, buon cammino, ci risentiremo
grazie
presto.
Grazie, buon cammino a voi. E mi piace che siamo uniti tra Agrigento e Padova in questo momento.
Bellissimo.
Due mondi
questo.
Che sembravano lontani li avete messi insieme. Grazie.
Bellissimo.
A tutti voi.
Grazie a te Don Gaetano, è un po' anche l'obiettivo di questa trasmissione. A questo punto ritornerei dal Vescovo Cipolla, bello questo ponte, no? Che unisce tutta l'Italia, dal nord-est alla Trinacria, che questi giorni tra l'altro è battuta da grandi alluvioni, però lì insomma si è comunque portata avanti una festa importante. Eccellenza, lei ha un manifesto dietro di lei, credo sia il manifesto del sinodo, con una frase molto interessante, verso la terra che ti indicherò, una frase scelta della Genesi. Perché proprio questa frase?
È per aprirci al futuro, per rendere possibile un'obbedienza ad una chiamata che non nasce da noi stessi, ma che viene dall'alto e che viene appunto pronunciata dalla Chiesa, ma nella quale noi immaginiamo che operi lo Spirito. Questo, un sinodo, è anche un atto di obbedienza alla necessità, allo sguardo verso il futuro al quale noi siamo chiamati. E quindi questa frase ci indica un atteggiamento che noi vogliamo ripetere come Chiesa, non soltanto come persone.
Vale anche per il sinodo universale?
Penso che la qualità, diciamo, delle intenzioni sia identica, sia proprio uguale. La Chiesa locale e la Chiesa universale vivono con uno stesso cuore. Noi realizziamo quanto tutta la Chiesa, una santa cattolica apostolica, vuole portare avanti, promuovere, in quanto vuole essere obbediente.
Roberta, come impegno, laica, ragazza, giovane, come ti senti investita di questo incarico? Perché comunque sei rappresentanza di tante persone, di tanti ragazzi, tanti giovani.
Beh, c'è una responsabilità inevitabilmente, però non voglio dirti che sia una responsabilità grave, una responsabilità pesante o un cruccio. Preferisco dirti che è una responsabilità aperta, bella, di libertà, anche perché il sinodo l'ho imparato via via un pochino sulla mia carne e sulla creatività che abbiamo messo in atto. Dipende dallo Spirito Santo, cioè tu inizi ma non sai esattamente dove arriverà. Questo non vuol dire fare le cose con superficialità o non prepararsi o non studiare, anzi, moltissimo c'è da studiare e da ascoltare, da osservare la realtà. Però ti dico, questa responsabilità è in compagnia, è in buona compagnia, non è in solitudine e non è, come dire, una sfida per arrivare da qualche parte per forza di cose. Il sinodo è qualcosa che va a disturbare, che va ad aprire, che va a interrogare delle strade alternative, non perché quello che c'è vada lasciato perdere. Quello che c'è va rivisitato, guardato, fatto l'inventario di quello che va tenuto e quello che magari non va più, come dire, osservato. Però è una bella opportunità per fare il nuovo.
Vescovo Claudio, come armonizzerete il vostro percorso con quello del cammino sinodale italiano, visto che siete partiti un po' prima?
Ma ne avevamo già parlato con chi conduce, chi guida il sinodo, sia il percorso sinodale italiano, sia anche il sinodo universale. Noi offriremo il nostro cammino, saremo molto attenti anche a cogliere ispirazioni, contributi che vengono dai cammini di altri livelli di Chiesa, ma soprattutto siamo pronti a offrire tutto quello che noi elaboreremo, capiremo, ascolteremo alla Chiesa italiana e alla Chiesa universale.
Monsignor Claudio Cipolla, Vescovo di Padova, grazie per questa sua presenza, questa sua testimonianza e grazie anche a Roberta Roccelli, membro della segreteria del Sinodo e direttrice generale del Festival Biblico, per essere venuta fin qua giù in studio per portare la vostra testimonianza. Abbiamo una notizia da dare che ci arriva proprio da vaticannews.va, un comunicato della segreteria generale del Sinodo dei Vescovi, proprio per il grande entusiasmo che arriva dalle chiese locali su questa prima fase di ascolto e di consultazione del popolo. È stato spostato al 15 agosto il 2022 invece che aprile 2022 secondo il cronoprogramma iniziale, proprio la scadenza per mandare il termine per la presentazione delle sintesi delle consultazioni da parte delle conferenze episcopali italiane. Quindi vuol dire che si sta muovendo il sinodo, insomma sta facendo dei passi importanti. Questa era l'ultima notizia, ci lasciamo con il cartello finale che ci aiuterà a capire dove andremo a parare con la puntata di martedì prossimo. Avremo un dialogo, insomma ci chiederemo del dialogo tra Chiesa e società civile e la frase è questa: quali esperienze di dialogo e impegno condiviso portiamo avanti con credenti di altre religioni e con chi non crede? Con questa domanda ci salutiamo e cercheremo di dare una risposta martedì prossimo in cammino, ore 19:30. A presto e buon weekend!